Allora, io ho attualmente iscritto a parlare Nocchi, Canovai, Parrino e poi i sindaci Ciccarelli, Vannozzi e Turini.
Anche se stasera sono in versione ecumenica, approfitto dell'intervento perché mi ero dimenticato di rilevare una cosa che stamani è successa. Avevo promesso di dirla al Consiglio dell'Unione, anche come ho detto, se sono in versione ecumenica, stasera le forze politiche che stamani, insomma, hanno partecipato con i sindaci nella piazza e dal prefetto. C'era il Partito Democratico col segretario qui presente e il segretario francese della CGIL, che io ringrazio pubblicamente qui davanti a voi perché hanno sostenuto e non hanno lasciato i sindaci soli rispetto a un sistema paese.
Grazie. Nocchi.
Grazie. Io sono Francesco Nocchi e sono il segretario provinciale del PD. Anch'io ho la stessa colpa che ha lei. Ma io credo che, sì, di più infatti, questa mobilitazione unitaria dei comuni per noi è molto importante, anche perché io credo che offra a una politica che è comunque divisa su tanto, dovrebbe offrire una base di analisi comune, perché cioè, quel documento ora io. Probabilmente i consiglieri del PDL non l'avranno letto con la stessa attenzione con cui i sindaci del PDL che l'hanno scritto insomma, l'hanno fatto, però mi sembra questa, su questo ci sia una base di analisi ormai assodata all'interno degli amministratori di qualunque fronte politico. Insomma, basta pensare alla presenza, diciamo, per dire, del sindaco Alemanno oggi a Roma e di tanti altri, insomma, a parte quelli che non sono stati richiamati all'ordine dai partiti di appartenenza in un rigurgito staliniano che ormai appartiene più alla destra che alla sinistra di questo paese. E credo che sia augurabile anche un recupero di. Che questo recupero di unità su questo fronte possa far emergere la possibilità di affermare una linea politica differente e di correggere quello che può essere corretto almeno nella distribuzione dei carichi e dei sacrifici che la crisi impone e che questa finanziaria in qualche modo fa, perché è una finanziaria pesantissima. E io devo dire, se c'è una cosa che invidio al centrodestra è questo, diciamo, che nel loro furore ormai ideologico siamo di fronte anche alla negazione perché io, i vostri interventi sinceramente non li ritengo, diciamo, appropriati rispetto alla discussione di stasera. Perché non Perché insomma, oggi c'era da dare forza a quella che in tutta Italia è una battaglia comune, che solo qui, sinceramente, voi vi state mettendo in una posizione di non sostegno, insomma, che spero che comunque non si trasformi in un voto contrario alla mozione, che tra l'altro è stata presentata come mozione dell'ANCI. Spero che lo sconforto che il consigliere Arcenni ha mostrato stasera. Questo rigore thatcheriano si l'abbia anche, immagino lo sconforto che ha provato di fronte allo scempio di risorse pubbliche che è stato fatto dal governo in questi anni, perché mentre ai comuni sono state tagliate risorse ogni anno, noi abbiamo assistito alle regalie che sono state fatte ai comuni amici, fatti di centinaia di milioni di euro, Palermo, Roma, Catania, oppure a quello che è stato fatto, perché i giornali ancora li leggiamo tutti, insomma, vediamo al grande impegno che c'è stato, oppure penso, ecco, alle passerelle che i ministri del governo fanno anche nei nostri territori, promettendo milioni di euro su opere assolutamente non considerate prioritarie. Penso alla 40ª volta in cui il ministro delle infrastrutture è venuto a promettere 40 milioni di euro per una strada che collega Volterra e Siena, che non era in nessun accordo tra enti locali, regioni e governo. Prevende date naturalmente agli amministratori di parte, fedeli, eccetera. Questo è quello che state facendo. Quindi io oppure penso, spero che mostriate lo stesso rigore di fronte a questa barzelletta che avete messo in piedi dei ministeri del nord, quelli sì, assolutamente necessari, con le sedi distaccate, oppure quando è stato nominato il 90esimo sottosegretario, oppure quando avete votato contro l'ordine del giorno presentato all'opposizione sul dimezzamento dei parlamentari, cosa che poteva essere fatta ora, non ieri, ora. Oppure penso a quando, siccome intanto vituperato anche dal consigliere di Rifondazione o della Sinistra Alternativa, non so cosa sia, vituperato governo Prodi, aveva lasciato un rapporto deficit-PIL al 103%, oggi ce lo ritroviamo al 124%. Ogni punto, se non sbaglio, io sono un po' ignorante, ma pare faccia 25 miliardi di euro. Pare. Io sono gravemente preoccupato, noi siamo molto preoccupati, e, tra l'altro in quella mobilitazione dell'ANCI c'è una seconda parte, il 1° d'ottobre, quindi anche il consigliere Arcenni avrà la possibilità di dimostrare che le cose che dicevano i sindaci sono false. C'è una seconda parte di questa mobilitazione che è un invito dei sindaci a andare nei propri comuni, a andare, un invito fatto ai cittadini a andare nei propri comuni a far vedere qual è lo stato dei servizi, quindi i consiglieri d'opposizione anche lì avranno la possibilità di eventualmente dimostrare che le cose che sostengono i sindaci sono false. Attenzione però, che tra i cittadini scontenti per i tagli ci sono anche i vostri elettori, perché penso per esempio ai cittadini del comune di Buti che si sono visti, per le scelte fatte dal governo, tagliare quasi completamente il trasporto pubblico locale, nonostante che un terzo dei soldi tagliati ce l'abbia rimessi la Regione Toscana anche a quel giro lì, e non è detto che quest'anno sia in grado di fare la stessa scelta. Dicevo, io penso che c'è una grave preoccupazione, non solo dalle forze di opposizione rispetto alla manovra, mi pare che nonostante insomma tutti i tentativi di tenerli attaccati alla maggioranza, tutte le forze sociali abbiano espresso un parere negativo, e l'hanno espresso anche e soprattutto sul versante che riguarda gli enti locali. Sulla questione del patto di stabilità, qui non c'è bisogno, cioè, perché sennò si fa una grande confusione tra gli investimenti, le spese correnti, tutta una zuppa in cui c'è dentro tutto e contro di tutto, che va bene per un cittadino che non è tenuto a conoscere tutte le cose, però insomma per un consigliere non si dovrebbe fare. Diciamo, il punto più criticato è esattamente quello che da cui era partito il presidente Fatticcioni, che era la questione del patto di stabilità. Che il patto di stabilità, al di là di essere una norma diciamo di finanza pubblica, fa sì che per alcuni mesi di quest'anno non si sia potuto erogare pagamenti alle imprese che hanno fatto i lavori, e questo guardate che le aziende del nostro territorio lo capiscono benissimo, perché riscuotono a un anno e alcune aziende non ce la fanno neanche a stare in piedi in attesa di quel fatidico mese in cui gli uffici dei comuni pagheranno. Quindi c'è una grande preoccupazione, e soprattutto io penso, guardate, in una regione come la nostra, in cui l'edilizia e tutto quello che ci gira intorno è una parte importantissima dell'attività economica, questa incertezza per alcune aziende è esiziale. Quindi da lì bisognava fare una scelta diversa. Noi siamo... Questo è il quarto provvedimento in un anno di finanza pubblica, il 19esimo da quando c'è questo governo, che è quello che aveva detto che non avrebbe più fatto che aveva abolito la legge finanziaria, infatti non se ne fa più una l'anno, ma se ne fa uno ogni 2 o 3 mesi, e che scarica sui ceti deboli della società e sulle istituzioni locali i costi di questa manovra. e le comunità sono colpite due volte, perché non solo avranno un aumento di tassa, hanno un aumento di tassa a livello nazionale, avranno un aumento di tassa a livello locale, perché questa sarà la normale conclusione di questo, di queste delle scelte che sono state fatte, tassa a livello nazionale che aumentano in assenza totale di progressività, perché la reintroduzione che avete fatto del ticket sulla sanità è progressiva solo in Toscana per le scelte che abbiamo fatto noi, che avete il coraggio anche di opporvi anche a quelle, oppure penso a quello che avete, alla manovra sull'IVA, che naturalmente diciamo non è per niente progressiva. E sono colpiti anche indirettamente rispetto a quello che i sindaci hanno già spiegato bene sul piano dei servizi e del welfare locale. Cioè che negli asili dove ci sono c'è più bimbi in ogni classe, insomma, è un fatto di cui si sono accorti tutti, magari voi no, ma tutti i genitori che hanno portato il figliolo all'asilo, oppure che ci sono 42 studenti in una classe di un liceo, insomma, è scritto anche sulla Nazione, quindi c'è un fatto anche quello, sono cose di cui si accorgano tutti, e sono cose che non andrebbero bene. C'è un'idea di riportare i comuni a una situazione in cui i servizi non li erogavano, se non quelli di anagrafe, stato civile, insomma, ma era un'altra storia, era una storia di 50 anni fa. Questo paese avrebbe bisogno di guardare un pochino avanti, e noi forze di sinistra e di centro-sinistra a quella storia ci siamo opposti 40 anni fa, e qui non vedo perché le dovremmo accettare ora un'idea di riportare i comuni lì. Dico brevemente le ultime due cose. Noi, la consigliera Curcio ha già spiegato bene le nostre idee, insomma, è chiaro che è vero che l'Europa ci ha chiesto di rispettare dei saldi, ma le scelte le avete fatte tutte voi. Avete fatto delle scelte che hanno una netta caratterizzazione politica di forze di destra, quali siete in tutta Europa, e quindi fate scelte che sono, dal nostro punto di vista, non sostenibili socialmente, che premiano l'evasione, che premiano i grandi patrimoni, che non sono inique e sono fatte in nome di una idea di ingiustizia sociale che voi affermate quotidianamente. Credo, e l'ultimo punto su cui mi interesserebbe provare a ragionare è quello che addirittura Tremonti è riuscito a dire, che bisogna fare il tagliando alla quarta manovra finanziaria, ora siamo al tagliando delle manovre, e che è il punto della crescita. Io voglio capire cosa faremo, siccome il 2011 è un anno molto delicato per noi, perché è il terzo anno di crisi economica grave che stiamo attraversando in questa regione, in Italia, è l'anno in cui vanno in scadenza gran parte degli ammortizzatori sociali, guardatevi intorno quello che succede anche qui, casse integrazioni straordinarie, le casse in deroga che paga la regione toscana al posto del governo, e non è detto che quest'anno le ripaghi perché non si sa se ci sono i soldi. Voglio capire cosa succederà lì, in una situazione in cui oggi i dati sulla crescita economica danno il PIL italiano in crescita dello 0,7% sulla base annua, ma con una crescita negli ultimi sei mesi pari a zero. Ecco, in questa situazione abbiamo una gravissima situazione occupazionale che si sommerà a tutto quello che abbiamo detto finora e che, diciamo, non farà altro che aumentare i bisogni dei cittadini. Io penso questo, finisco, noi abbiamo chiesto e secondo me abbiamo fatto bene, perché basta vedere cosa è successo oggi. Oggi abbiamo avuto Sarkozy e Cameron che erano in Libia, no? E il nostro Presidente del Consiglio che era chiaramente a Palazzo Grazioli a discutere col suo avvocato, quindi è chiaro, diciamo, la scelta delle priorità che abbiamo in testa tra l'Italia e il resto dell'Europa. C'è bisogno che ci sia un cambio di governo, perché questo governo non ha la credibilità per fare le scelte, e noi, se continueremo così, tra un mese ci troveremo a discutere della quinta manovra che faremo, perché in una spirale in cui la scarsa credibilità porterà un aumento semplicemente delle manovre e ci porterà a una situazione simile a quella della Grecia. Scusate per la lunghezza.
Grazie. Allora, ancora iscritti a parlare abbiamo Canovai, Parrino, Ciccarelli, Vannozzi e Turini. giusto? Io chiedo ovviamente la cortesia di tenere in considerazione i tempi. E chiedo scusa, un microfono.
Per ribadire un concetto che io ritengo fondamentale. Allora, quindi, qui si tratta, dico, di una manovra iniqua, e questo è venuto fuori, dico, in maniera particolarmente approfondita. In particolare, il problema, diciamo, relativo ai tagli che creano grossi problemi alla caratterizzazione della scuola pubblica. La scuola pubblica, cosa vuol dire scuola pubblica? Scuola pubblica vuol dire ha la possibilità, la necessità, la missione di ridurre gli svantaggi. Bene, questi tagli, questa situazione pongono la scuola nella condizione esattamente opposta. Vi faccio un semplice esempio. Qualcuno mi dirà, ma noi alcune cose non ce le possiamo permettere. Allora io dirò, ci dobbiamo permettere che nei confronti della disabilità ci sia, per un bambino della scuola primaria, ci siano 6 ore, massimo 12 ore per i bambini fortemente con grave disabilità. Questa mi sembra una priorità, questo mi sembra intervenire su questo, cercare di ridurre lo svantaggio, di attenuare il problema. E poi le difficoltà che ci sono nella scuola, le grandi diversità che ci sono e devono essere affrontate dalla scuola. Come deve essere affrontata dalla scuola, dico, la situazione, non dico problema, dei bambini non italianofoni. Cioè è una realtà, quindi la scuola pubblica è una scuola che deve creare le condizioni perché si possono ridurre fortemente questi disagi, questi svantaggi, queste situazioni per le quali un bambino non è uguale all'altro. E per me, scusatemi, ma un bambino deve essere uguale all'altro. Dico, soprattutto se parte da condizioni diverse. Bene, questa è una situazione per cui non si può fare, o non si può fare più come si poteva fare prima. Per cui è questa il minare la scuola pubblica. Allora le amministrazioni, e questo è l'esempio del nostro territorio, poi ne parlerà senz'altro anche Turin, cerca di venire incontro a queste necessità, direi addirittura di contrastare queste realtà, perché il cittadino, la mamma disperata, va prima dal capo d'istituto, nel mio caso purtroppo è la stessa cosa, poi va dall'amministratore perché cerca di trovare nell'amministratore colui che può risolvergli i problemi, ma che in realtà in moltissimi casi non sono problemi attinenti, perché dico, si deve spendere meno, si deve risparmiare, quindi perché devo fare il corso di recupero, perché devo pagare l'insegnante di sostegno aggiuntivo, perché il personale non docente. Quindi, come vedete, il problema è posto proprio in termini veramente importanti e generali. Quindi è questo il problema, è questo. Noi ci dobbiamo permettere, far funzionare la scuola pubblica ed essere un modo tale per il quale ce lo dobbiamo permettere. Questo è un problema di scelte, è un problema di scelte. Un taglio non è una scelta. C'è una necessità di risparmiare, indubbiamente, ma si risparmia facendo delle scelte oculate che non sviliscano il concetto fondamentale, la missione fondamentale che deve avere la scuola di istruzione, la formazione in generale. E ci aggiungo anche la cultura, perché anche la cultura è importante. Certo, anche qui bisogna fare delle scelte, certo non si può dare i contributi a tutte le associazioni in maniera incondizionata, magari amiche o non amiche. Però è un problema comunque di scelta, è un problema di porsi comunque il problema che, un'amministrazione, un territorio deve fare una politica scolastica e una politica culturale.
Grazie. Allora, Padino era solo per la dichiarazione di voto, ma si fa alla fine, va bene. Quindi ho iscritto Sindaco Cicarelli.
grazie. Cercherò di essere veramente breve, visto che il numero di interventi che ci sono stati e quelli che ancora ci saranno. Come assessore al bilancio dell'Unione mi sentivo quasi in dovere di intervenire su questo argomento, anche se poi credo che sia giusto soprattutto sviluppare alcune riflessioni più di carattere generale, perché credo che poi l'argomento vada essenzialmente declinato in questi termini. Io credo che emerge un dato abbastanza importante dalla discussione di stasera, che sostanzialmente all'interno del Consiglio dell'Unione continua a sussistere un po' questo stereotipo della contrapposizione fra le parti, per cui sostanzialmente si ruota intorno alla posizione più o meno contro o filo governativa, mentre il dato saliente probabilmente della giornata di oggi, che si è incarnato nella protesta dei sindaci a livello nazionale, ed è stato credo sottolineato anche da mass media, è il fatto che invece a livello di enti locali, per la prima volta negli ultimi anni in maniera significativa, c'è una compattezza, una ritrovata compattezza. Io questo lo dico perché credo che sia, poi da un punto di vista politico, uno degli elementi più rilevanti di come si chiuderà il dibattito stasera e di come credo poi anche a livello di opinione pubblica, e in un certo qual modo dovrà essere anche commentata la discussione che in Valdera si fa. Mi pare che si vada sostanzialmente verso una situazione per cui in Valdera non accade quello che invece è accaduto o sta accadendo in tutta Italia. È un dato importante, io credo che sia una grossa occasione persa, ognuno però in democrazia giustamente deve difendere una propria posizione, ma questo credo che sia uno dei dati salienti della discussione di stasera in una giornata 15 settembre che appunto è importante perché tutti i sindaci italiani hanno deciso di combattere in maniera unitaria una certa battaglia. Io sono molto, e credo anche, aggiungo, è anche una forma di invito, che questo non vada vista solo come una sorta di accordo dei sindaci, ma credo che ci sia una motivazione profonda, perché la battaglia stereotipata della contrapposizione politica un po' fine a se stessa, poi trova in realtà in chi fa l'amministratore la realtà cruda dei numeri e dei fatti. Insomma, poi uno può avere una casacca di un colore o di un'altra, ma di fronte a una certa situazione, insomma, i numeri parlano chiaro. È difficile fare il sindaco e negare che gli enti locali sono sottoposti a una cura draconiana insostenibile, negare questo e il giorno dopo dire al cittadino, spiegare al cittadino perché non sei in condizioni di fare le più banali manutenzioni o di garantire certi servizi essenziali. È chiaro che evidentemente tagli dopo tagli siamo arrivati a un punto che la manovra non è più sostenibile e difendibile da nessun amministratore, perché di fatto è costretto a questo punto a metterci la faccia, e credo che alla fine è scattato anche questo meccanismo di solidarietà fra amministratori. Ma credo ci sia anche un'altra questione, che questo elemento di contrapposizione alla fine non sia più accettato neanche dai cittadini. E questo è un invito che faccio, perché il momento è difficile, la situazione credo sia drammatica da un punto di vista economico, sociale e finanziario, e se si snocciolassero alcune cifre, credo lo sappiamo tutti, ma credo sia di tutta evidenza, e il problema vero, che a me preoccupa moltissimo, è che a fronte di una situazione così difficile, drammatica, che rappresenta una vera e propria crisi strutturale, l'impressione vera è che non ci sia una strategia per combattere la situazione. Si va avanti cercando, in buona sostanza, di intervenire perché costretti a farlo, con scelte importanti e imponenti da un punto di vista dell'intervento finanziario, che vengono decise nell'arco di pochi giorni perché si è costretto a farli, ma di fronte a una situazione di questo genere, di grande crisi economica, sociale e finanziaria, un paese come l'Italia, che ha intrapreso la strada del declino, ha il dovere di definire una propria strategia per uscire da questa situazione. Perché altrimenti, se noi continuiamo a intervenire, per dirla proprio in termini numerici, visto che mi sono presentato come assessore al bilancio, sul famoso rapporto deficit-PIL, debito-PIL, agendo solo ed esclusivamente sul numeratore, noi ci troveremo continuamente a fare manovre su manovre, perché è il denominatore che ci condanna in questo momento. Un paese indebitato come il nostro, che ha la popolazione più anziana, che ha la più alta disoccupazione giovanile e che ha, ahimè, la più alta spesa previdenziale e quindi una grande ipoteca sul futuro, o cresce o, ho paura a dirlo, rischia, o perisce, la rima verrebbe meglio, ma mi fa anche paura solo citarla, ma la situazione è questa. Il reddito medio degli italiani è crollato rispetto anche agli altri paesi europei, non vale nemmeno la scusa dell'euro, perché se così, se l'euro fosse stata la causa, non si spiegherebbe l'andamento del reddito medio pro capite di tedeschi, francesi e altri, che soffrono la crisi, che sono in difficoltà, ma vanno comunque meglio di noi da un punto di vista della crescita. C'è una polarizzazione del reddito che nessuno cita, ma è paurosa. Nell'arco di 10 anni la classe media sta scomparendo, ve ne state rendendo conto. Quindi politiche drastiche nei confronti degli enti locali in un paese dove il welfare è quasi tutto locale, come pensate che vengano, come pensate che si possa sopperire? Se il reddito medio sta crollando, se la classe media si sta spappolando, non c'è margine perché sia il mercato a dare risposte a questi bisogni. Quindi questa è una situazione drammatica. Il 2% della popolazione detiene oltre il 40% della ricchezza. È l'effetto globalizzazione e quant'altro. Ma questo, storicamente, spesso è stata una situazione pre... Ecco, anche qui non voglio dire cosa. Quindi questo è un altro aspetto che deve preoccupare. No? La crescita, il paese non cresce. In genere paesi maturi, ad economia matura come l'Italia, tendono a competere con gli altri paesi non sul piano ovviamente del prezzo, come si suol dire, ma sul piano della qualità. Qualità vuol dire valore aggiunto sui prodotti, ma chi segue questa strada che cosa fa? Punta su istruzione, formazione, ricerca e sviluppo. Se voi andate a vedere la spesa che su questi fronti destina l'Italia in rapporto al PIL, siamo quasi sempre ultimi. Sull'istruzione mi pare solo la Repubblica Ceca e la Slovacchia sono dietro di noi. Quindi dov'è la strategia? Qual è la strategia che viene messa in campo per rispondere a questa situazione che se non trova subito un'azione concreta non farà altro che farci trovare di fronte a manovre su manovre che non faranno altro che portarci indietro. Questo è il quadro. All'interno di questo quadro c'è la questione enti locali, d'altra parte noi qui dobbiamo prioritariamente parlare di questo. Gli enti locali sono l'unico comparto che dal 2007 al 2010 ha dato un contributo positivo al deficit pubblico, tutti gli altri lo hanno aumentato, eppure le manovre insistono prioritariamente sugli enti locali. L'unica strategia che sembrava essere stata definita è quella del federalismo, che vuol dire spostare funzioni, servizi e risorse decentrare a livello di enti locali, a livello di territorio, per creare il meccanismo virtuoso autonomia, potere, responsabilità. Eppure queste ultime manovre vanno in direzione opposta. Quindi il problema è che non c'è una strategia, c'è molta confusione, questo crea incertezza e l'incertezza si paga a caro prezzo quando si ha un debito come quello che ha l'Italia. Questo è il problema vero. Gli enti locali cercano di far capire che a fronte di questa situazione, e chiudo, se lo Stato sociale passa essenzialmente dagli enti locali, una manovra di questo tipo non potrà che vedere aggravare una situazione già difficile. Noi lo sappiamo che la domanda che viene dal basso sul fronte sociale è in forte aumento, ma noi dobbiamo ridurre le risorse. Sul piano della crescita, come ho detto prima, la crescita va declinata in tanti modi, ma fino a poco tempo fa spesso in Italia si parlava dell'importanza del settore delle costruzioni come volano. La principale stazione appaltante dei lavori pubblici in Italia sono i comuni, oltre il 60%. Noi abbiamo le casse piene su quel fronte, ma non possiamo spendere. Sono soldi che quindi sono già inseriti nel contesto della contabilità nazionale, non sarebbero nuovo debito, ma noi non facciamo quello che fanno gli altri paesi. E non vale la scusa del patto di stabilità, perché il patto di stabilità, noi abbiamo tolto una parola, ma l'Europa l'aveva congegnato come patto di stabilità e di crescita. E la Germania lo ha fatto, l'abbiamo già detto altre volte, nel 2008, quando la crisi si è presentata. Noi rinunciamo a questo volano, ogni volta che la questione viene posta in Parlamento come oggi, tutti all'unanimità, quando sentono parlare di questo argomento, no, bisogna fare qualcosa, sono 3 anni. Ormai anch'io ho perso un po' di speranze sul fatto che questa possa essere la volta buona. L'ultimo ordine del giorno, all'unanimità, impegna il governo a intervenire, ma è già successo altre volte. Quindi, quando i comuni parlano di sbloccare queste risorse, non lo fanno solo per difendere un interesse locale, ma lo fanno per difendere, credo, un interesse di carattere più generale. Ecco, io credo che tutti questi argomenti davvero dovrebbero portarci a stare sullo stesso fronte, così come l'ANCI e tutti i sindaci italiani hanno dato come segnale oggi. Sarebbe un'occasione persa non farlo, dopodiché è chiaro che ognuno si assumerà le proprie responsabilità.
Grazie. Allora, la parola al sindaco Vannozzi.
Grazie al Presidente, ovviamente intervento più breve possibile, per mettere in evidenza alcuni aspetti. Anch'io, come collega Ciccarelli, ho notato purtroppo una volta di più in questa sede una contrapposizione ormai ideologica fra due fronti che controbattono su quelli che sono i punti della manovra finanziaria. Discussione anche interessante, mi sarei aspettato anche magari qualcosa di più propositivo su quelle che potevano essere o che potrebbero essere alcune iniziative che il nostro territorio potrebbe mettere in campo proprio per cercare di arginare comunque una carenza di fondi che ormai è una fra le poche cose che ho sentito essere d'accordo tutti, c'è. E su questo dobbiamo muoverci. E su questo tema credo che l'Unione dei Comuni e gli altri soggetti che governano il territorio forse qualcosa in più possono fare da questo punto di vista. L'esperienza dell'Unione dei Comuni, io che l'ho vissuta in corso d'opera, è stata formata pochi mesi prima che io diventassi sindaco. È sicuramente un'esperienza positiva. Ritengo che lo sia a maggior ragione, magari, se il disegno di revisione costituzionale con l'abolizione delle province verrà portato avanti dal governo, come io spero, perché ritengo che effettivamente siano soggetti che non siano vicini al territorio. L'abbiamo avuto anche, abbiamo avuto anche alcuni confronti proprio fra l'Unione dei Comuni e la provincia su alcuni temi, su alcune mansioni, su alcune competenze. Io ritengo che su certi temi la Regione abbia tutte le competenze, sia professionali che anche politiche, per cercare di agire. Si parla della gara unica per il trasporto pubblico locale su base regionale. Sicuramente tante cose possono essere fatte. Ma credo che anche l'Unione, e da questo punto di vista, in qualche maniera, come soggetto più vicino ai cittadini, possa prendere alcune mansioni di queste e svilupparle meglio di quelle che le sta sviluppando la provincia in questo momento. E su questo tema forse c'è una logica anche di un'unione dimensionata come la nostra, un'unione a 15 comuni, qualcuno l'ha sottolineato prima, 15 comuni diversi tra loro, con esigenze diverse individuate nella finanziaria di ora, comuni sotto 5.000 che devono andare piuttosto velocemente verso funzioni associate, e comuni magari già più strutturati che ovviamente hanno meno necessità da questo punto di vista, magari hanno professionalità interne maggiori rispetto a quelli più piccoli, e da questo punto di vista è chiaro che il percorso di messa a regime di alcuni servizi è innegabile che abbia avuto dei problemi e forse ha creato anche qualche sovraccarico di costi. È possibile questo. È ovvio un impegno della Giunta, ce lo diciamo tutti i venerdì quando andiamo, e da questo punto di vista c'è un impegno preciso nel cercare di superare quelle, io ritengo, piccole divisioni che ci sono su cui bisogna lavorare anche velocemente per far sì che l'Unione produca quegli effetti positivi da riversare sui cittadini, che sono elementi essenziali per cui è stata creata l'Unione stessa. Perché è sicuramente vanto dei 15 comuni della Valdera essere stati fra i primi, sicuramente i primi in Toscana, fra i primi in Italia, aver creato un'unione dei comuni. Lo diceva prima il collega Falchi, bisogna fare un salto di qualità, perché questo ovviamente debba essere affinato e, come dicevo prima, i benefici si comincino effettivamente a verificare. Devo dire che molti ce ne sono, anche si pensa, l'abbiamo detto più volte alla scuola, ma non mi dilungo, tanto c'è l'intervento di Davide dopo che sicuramente li metterà in evidenza, ma anche su altri aspetti più spiccioli. Faccio riferimento ad esempio ad alcune gare sulle forniture, su servizi connessi alla scuola, su tutta una serie di servizi che già ora hanno dato dei benefici. Su altri effettivamente non siamo riusciti a concretizzare quanto secondo me di buono è stato fatto. Porto un altro esempio: l'Unione dei Comuni era stato, devo dire che il Presidente e anche il Presidente precedente sono stati lungimiranti rispetto al trasporto pubblico locale, facendo fare uno studio sulla Valdera che aveva evidenziato un possibile risparmio, se non erro la memoria, ma magari qualcuno mi regge, del 26%, mantenendo sostanzialmente invariato il funzionamento. Ecco, mi auguro io, ma l'abbiamo già detto più volte, che questo possa essere portato come modello in regione, perché appunto nella prossima gara che verrà fatta possa essere elemento di convergenza, magari anche di esperienza per altri soggetti. Mi sembra sicuramente positivo, però è positivo che l'abbiamo fatto, ma non è positivo che non l'abbiamo ancora proposto con forza. Io ritengo che l'Unione debba essere sì centrale, lo debba essere anche rispetto ad altri soggetti. Io non è certo la prima volta che ho qualche perplessità sul funzionamento della società della salute, lo ridico anche stasera. Ritengo che se l'Unione effettivamente è un soggetto politico così forte, tutti i servizi, anche quelli sociosanitari, debbano essere riportati all'interno di essa. Non so in termini di risparmio quanto possa produrre questo, però credo che sia un elemento di valutazione politica interessante su cui riflettere. È chiaro che non è l'Unione che può fare questa operazione, ma è la Regione che norma questa particolare struttura, ma credo che anche lì l'Unione possa essere propositiva nei confronti della Regione affinché si possa sviluppare una discussione su questo tema, visto che noi comunque Società della Salute e Unione sono sovrapponibili fra loro, i soggetti all'interno sono all'incirca gli stessi. Quindi, per concludere e non ulteriormente andare avanti nell'intervento, noi ovviamente siamo favorevoli a quello che è l'ordine del giorno promosso dall'ANCI. La manovra, ritengo anch'io, sia una manovra che grava particolarmente sugli enti locali e che ci mette in condizione di non poter svolgere le nostre funzioni in maniera adeguata. Ritengo anche, e non sono d'accordo con Giacomo quando dice che i comuni non sono un veicolo per la crescita, lo sottolineava il sindaco Ciccarelli, effettivamente siamo forse la più grande stazione appaltante d'Italia ovviamente, e su questo ci dobbiamo muovere. Mi fa piacere che le casse del comune di Ponzacco siano piene, con soldi pronti a spendere, per il comune di Ascena Terme purtroppo lo sia un po' meno, ma insomma, a parte la battuta, infatti, però, bravo, proposta accorta, ma a parte questa battuta dettata da allora, direi che effettivamente, insomma, io spero che ci possa essere convergenza su quello che è l'ordine del giorno promosso dall'ANCI, perché credo che possa essere una risposta unitaria ad un territorio rispetto alla problematica che è sotto gli occhi di tutti.
Grazie. Allora, l'ultimo iscritto a parlare, sindaco Turini.
Allora, visto che sono l'ultimo, spero, no? Quindi poi andiamo a letto. No, cercherò di essere breve. Io stasera mi ero preparato un po' di dati e mi piaceva anche tirarli fuori, ma insomma mi sembra che sia stato detto a sufficienza, quindi in ogni caso di essere legittimato a fare alcune considerazioni, alcune sottolineature e poi ci salutiamo. Partendo da questo concetto che ritengo sia un concetto politico fondamentale, io penso, continuo a pensare, e sono forse fra i sognatori, non lo so, ma io penso che il recuperare la credibilità della politica verso i nostri cittadini sia non solo un dovere di chi rappresenta le istituzioni a tutti i livelli, ma che sia un interesse di tutti, siano essi rappresentanti della politica di maggioranza, che essi rappresentanti della politica di opposizione. E è per questo motivo che ho ancora fino in fondo la speranza di poter votare questo documento presentato stasera all'unanimità. Sarebbe un bel segnale. E non possiamo tutti noi, quando discutiamo su questi tavoli, lamentarci della politica che perde credibilità crescente nella cittadinanza e poi non cominciare noi stessi a dare un primo esempio. E quando stasera abbiamo iniziato questo dibattito, ho letto il documento un po' più attentamente, perché insomma in questi giorni ne abbiamo visti i documenti, abbiamo fatto lettere al prefetto, stamani abbiamo discusso col prefetto, e dentro di me ho detto, bene, noi abbiamo tutte le condizioni stasera, al di là poi della disquisizione, dell'analisi, che può essere anche diversificata, per condividere un documento come questo. Non solo perché molti comuni, penso che il comune di Roma sia il comune più importante del nostro paese, insomma, ne hanno avuto il coraggio, di votarlo, ma anche perché nella sostanza noi non possiamo come forze politiche appartenenti ai vari schieramenti non ritenere che in un momento di questa difficoltà del nostro paese non sia assolutamente necessaria una manovra che abbia in sé un principio fondatore, quello del principio della solidarietà, il principio della distribuzione della ricchezza. Ora, in momenti di vacche grasse, la destra e la sinistra, sui principi relativi alla distribuzione della ricchezza e come fare andarla a prendere, si sono anche divisi, variamente. Ma in questo momento i sindaci della sinistra e della destra in questo paese stanno dicendo che ormai il livello di coesione sociale è a rischio. La diversità fra chi sta bene e sta male è insostenibile, al punto in cui non è più possibile andarci a dividere sulla diversificazione relativa a dove andare a prendere le risorse. Tutti dicono, gli osservatori economici, le parti sociali, la Confindustria, che oggi le risorse è possibile prenderle solo a chi le ha, a chi evade, con un principio di solidarietà sociale ed economica. Si può dire questo? Allora io pensavo che siccome questo principio è un principio che oggi può accomunare tutta l'arco istituzionale, tutti coloro che rappresentano il centro, la destra e la sinistra, si potesse anche condividere in una discussione come quella di stasera, che ad esempio introdurre il concetto del condono segue un principio, ma che solidaristico, antisolidaristico, perché condonare vuol dire premiare chi fino ad ora non ha fatto il suo dovere. Si può dire questo? Se lo dice Alemán, non si può dire nella Valdera? Mi sembra davvero difficile pensare di doverci dividere su questi concetti. Si può per favore dire che i tagli alle amministrazioni comunali seguono anch'essi un principio antisolidaristico, perché i comuni sono erogatori di servizi e i servizi vengono utilizzati per la maggior parte da chi ha bisogno? Si può affermare un concetto di questo tipo e scriverlo in un documento e votarlo all'unanimità? Guardate, io sono fra quelli, ce ne sarebbe altri, no? Poi c'è il contrario. L'IVA lo vediamo una tassa solidale? L'IVA la paga chi ha più bisogno, chi più compra, non chi più ha. Addirittura la manovra si inventa, siccome non ci hanno capito niente, secondo me, dobbiamo dirlo con forza, perché per noi, almeno io ho sempre pensato che le tasse fossero solidali per antonomasia, per definizione, perché pagare le tasse vuol dire ridistribuire la ricchezza. Addirittura, siccome questo concetto forse qualcuno non ha ancora capito, hanno inventato, dopo 200 variazioni, l'ha detto bene chi l'ha detto, non lo sto a ripetere, ora è rimasta quella del 3% ai redditi superiori ai 300.000 euro, la tassa di solidarietà. Cioè, si pensava che le tasse non fossero solidali, allora ci è toccato da un nome una tassa che poi si è inventata, una tassa che comunque non è strutturale. Voglio dire, si può davvero pensare che anche nella Valdera, dico anche, perché non saremmo i primi, purtroppo, come siamo sempre stati i primi su tante cose in questo no, anche nella Valdera può davvero superarsi la divisione della politica in un momento di questa difficoltà e dire a chi ci governa, guardate, priorità è il paese e poi la politica? Si può dire, lo dicano i sindaci, perché i sindaci sono lo sportello, il front office delle istituzioni del territorio. E stamane abbiamo detto al prefetto che siamo preoccupati perché le difficoltà che i cittadini percepiscono ai vari livelli, perché noi sindaci e i comuni non sono, diciamo così, i responsabili di tutte le problematiche relative al prelievo fiscale, alla diversità, tutto quello di cui si è parlato, poi i cittadini trovano solo le porte dei sindaci. Quindi non ci sarà solo un problema di sostenibilità di una manovra economica, ci sarà un problema anche di crisi istituzionale, perché i sindaci verranno, ma non i sindaci, la politica dei territori, non i sindaci. Allora, io sono fra quelli, siccome sono sognatore fino in fondo, che ha pensato che in questo territorio l'opposizione, quando noi abbiamo, e lo dico solo per citarlo nel concetto di politica generale, è stato già detto a sufficienza da chi è tenuto sulla scuola, io sono fra quelli che ha pensato che quando nel nostro territorio il centrodestra ha rinunciato sia a difendere la manovra, la riforma della scuola, sia a intervenire contro gli articoli che l'Unione ha fatto, che spiegavano ai cittadini che grazie alle risorse regionali, grazie a quelle dei comuni, grazie alla sperimentalità dell'Unione che siamo riusciti in qualche modo a aprire anche la scuola, la classe intercomunale e le materne. Dicevo, sono stato fra quelli che ha detto, cavolo, nella Valdera c'è un centrodestra responsabile che ha capito che questo è un risultato superiore. Ora, non mi fate pensare che invece è stata una posizione di comodo e in questo caso, come in tanti altri casi, come anche stasera, perché gli interventi sono stati davvero minimi, c'è una rinuncia a intervenire per posizione politica di comodo e meglio, insomma, se si sta buoni, posizione di surplus, si dice nello sport del ciclismo. Perché questo è questo, surplus, questo, non so. È questo che determina, guardate, non so, noi stiamo a fare i puntigliosi al tocco di notte. È questo, mi sembra di averlo detto bene a me. È questo, guardate, che ci rende responsabili di fronte alla crisi della politica, alla crescita della disaffezione verso le istituzioni, a quello che noi lamentiamo e troppo spesso in qualche modo. Ci rivolgiamo ad altri livelli istituzionali, ai governi, alle regioni. Parte da qui la crisi della politica, la disaffezione della gente. Quindi io penso, e chiudo, come vedete sono stato brevissimo e ho tagliato totalmente il mio intervento, che con questa mia conclusione possano esserci le condizioni, almeno stasera, mantenendo quelle diversità che in verità poco ho ascoltato da parte di una parte, del Consiglio dell'Unione, ma in qualche modo noi sappiamo perché tutte le volte ce le diciamo, possiamo almeno stasera votare unanimemente questo documento che non è altro che un grido di allarme e è lo stesso grido di allarme che noi abbiamo in qualche modo rinunciato a fare, l'avremmo fatto volentieri, perché dal punto di vista politico sarebbe stato davvero produttivo per il centro-sinistra dire 3 anni fa i bimbi che non hanno le risorse per frequentare le materne vadano a casa e rimandare tutti i genitori al mittente. Non l'abbiamo fatto perché pensiamo che la politica in alcuni momenti debba anche dimostrare grande responsabilità. Speriamo che non lo facciate anche voi, perché fra l'altro stasera il sacrificio è molto minore, perché questo è un documento che tanti comuni del centrodestra hanno votato e hanno aiutato a produrre. Quindi, grazie e buonanotte.
Grazie. Allora, sono esauriti gli interventi. Come... non era scritta.
È un corso di coda, va bene.
Mi raccomando, visto che è un intervento non previsto, invito la consigliera Del Grande comunque a mantenere stretti i tempi. Ha capito? Consigliera Del Grande, la invito comunque a mantenere i stretti tempi. La ringrazio.
Grazie. Non c'è alcuna rinuncia ad intervenire. È semplicemente che in questa sede noi siamo nettamente in minoranza, infatti non abbiamo nemmeno il pubblico a favore. Chiaramente la convergenza sull'ordine del giorno promosso anche dall'ANCI non c'è, perché purtroppo ancora una volta noi ci troviamo aggrediti, quantomeno a livello psicologico, perché alcuni interventi sono stati anche arroganti e pretestuosi. Addirittura il segretario provinciale del PD ha messo in dubbio che il centrodestra abbia letto l'ordine del giorno. Noi l'abbiamo letto l'ordine del giorno e più volte, anzi addirittura ci siamo ritrovati anche come gruppo, come solitamente noi abbiamo sempre fatto prima di venire a questo incontro. Però dobbiamo anche dire che purtroppo è indubbio che la manovra sia stata difficile e dolorosa, ma necessaria, perché tutti hanno fatto i loro interventi più o meno strumentali, però bisogna ricordare che se non avessimo voluto fare la fine della Grecia o della Spagna, chiaramente dovevamo mettere le mani nelle tasche degli italiani. Anche se il nostro leader Berlusconi, quando è diventato Presidente del Consiglio nelle ultime elezioni, aveva fatto questa promessa, chiaramente, non essendo indovino, non poteva pensare di ritrovarsi a una crisi così difficile, economica, sociale e finanziaria come quella attuale, visto che una crisi di questa portata risaliva al 1929. È anche vero che non è perfetta, che ha delle lacune, su questo siamo tutti d'accordo, ma è anche vero che molto spesso gli enti locali purtroppo hanno sprecato il denaro pubblico e su questo bisognerebbe essere tutti d'accordo, visto che spesso ci accusate di fare i nostri interventi in maniera pregiudiziale. Noi potremmo ripassare al mittente questa vostra frase, perché quando si parla di scelte, non sono solo le scelte governative che per voi sono sbagliate, sono anche le scelte degli enti locali, perché se noi vogliamo mantenere i soldi sul sociale, bisogna cercare di non buttare via i soldi pubblici sotto altre forme. Io vi posso citare ad esempio quello che ho sotto mano e che mi si dice ad esempio tavolo della pace che l'Unione va a dare 22.457 euro. Con tutto il rispetto per il tavolo della pace, quando siamo in periodi di vacche magre, si può fare a meno del tavolo della pace, perché magari con questi soldi si sarebbe potuto dare dei servizi al cittadino che grazie a questi 22.000 euro non si possono dare. Potrei anche dire che a Santa Maria a Monte 23.000 euro per l'addetto stampa si sarebbe anche potuto evitare, visto che ognuno di noi che facciamo parte delle istituzioni sa scrivere gli articoli e si presuppone che anche il sindaco e gli assessori lo sappiano fare senza bisogno dell'addetto stampa. Queste sono piccole cifre che così, en passant, visto l'ora tarda, si dicono, ma che in realtà si potrebbe fare un elenco e starci fino all'alba per dimostrare come non si siano spesi bene questi soldi. Allora, se così è chiaro che qualcuno ci abbia rimesso la scuola, la sanità, laddove si sarebbe potuto colpire, e che purtroppo ci sono stati degli enormi sprechi in questi settori, perché noi siamo stati fino a poco tempo fa, a proposito della scuola, più docenti che alunni, e noi ci siamo dovuti unificare all'Europa, e questo non si dice. È inutile che la Presidente del Consiglio volti le spalle verso il muro, perché noi ci siamo unificati all'Europa, e non c'è dubbio, questo non c'è dubbio, perché da una parte si vuole essere allineati all'Europa e dall'altra, quando si effettuano i tagli, invece bisogna essere allineati ai comuni e all'ANCI. Con tutto il rispetto per i comuni e per l'ANCI, di cui faccio parte oltretutto, però in questo particolare momento così difficile si preferisce fare bancarotta o cercare di tagliare, perché non è vero assolutamente che i tagli colpiscono solo le fasce più deboli. I tagli colpiscono tutti i cittadini, e questo lo si può dimostrare, perché ognuno di noi, quando si tratta di dover pagare in più a quello che poteva essere una previsione, è chiaro che non è felice, ma è ancora più infelice se noi si dovesse fare un crack finanziario. Allora mettiamoci una mano sulla coscienza, non vediamo tutto buio e questa catastrofe semplicemente perché a governare c'è il centrodestra, perché anche nel 2007, quando c'era Prodi e Padoa-Schioppa e la crisi non era ancora immane e nascente, diciamo che si stava bene, lo slogan era anche ricchi piangano, e si è dovuto pagare anche l'aria che si respirava. Allora nessuno ci andava in piazza, nemmeno i bambini con la fascia nera, che sono diventati lo strumento della sinistra per via della scuola, che si sono portati in piazza, e loro non sapevano neppure i motivi per i quali c'erano andati, ma semplicemente perché era un programma della sinistra. Allora, così dicendo, vi dovresti vergognare in tante occasioni a gettare sterco su chi governa e a pensare di dare una spallata e di mandare a casa quello che, con tutta la legittimità e la democrazia, visto che per ora non siamo in regime, è stato votato dalla maggior parte degli italiani. Grazie.
Spero che Giovanni non abbia registrato la dichiarazione che ci sono più insegnanti che alunni, perché sennò non vorrei...
Più insegnanti che alunni. Più insegnanti che alunni, va bene. Ecco. No, era per questo che mi ero girato.
Non vorrei che arrivasse i servizi psichiatrici a richiuderci tutti.
Conclusi gli interventi e gli interventi aggiuntivi, come detto all'inizio di questo consiglio aperto e privo di buttafuori, come abbiamo visto, si dà ora la possibilità ai gruppi di esprimere il parere politico sull'ordine del giorno, che diciamo è stato l'inizio e lo spunto della discussione. Come detto, chiamo prima i cinque gruppi, i consiglieri singoli, poi chiedo ovviamente se qualcuno vuole distinguere il voto rispetto a quello detto. Allora, ovviamente l'espressione del voto sarà favorevole, contrario o astenuto a seconda della posizione che il capogruppo esprime per il gruppo e il singolo consigliere. Avete un microfono? Un microfono? Chiedo scusa. Ok, allora Per il Partito Democratico, posizione? Accendi.
Piena solidarietà e vicinanza a tutti i sindaci d'Italia, di centro-sinistra e di centro-destra, e voto ampiamente favorevole.
Grazie. Per Rifondazione Comunista e Verdi, penso voglia esprimere Parrino. Portate un microfono, per favore, a Parrino. Avete un altro microfono in sala? Ok.
Sente? Sì.
Sì.
Allora, noi esprimiamo tutta la nostra solidarietà ai sindaci, alle amministrazioni di piccoli e grandi comuni. È vero che il momento è critico, ma le scelte si fanno, sono state fatte a Roma e si fanno anche qui. E mi piace dire solo brevemente una cosa, sono contenta di questa differenza perché ci mette in evidenza quanto siamo diversi, noi, da voi, anche
grazie
in queste scelte.
Grazie. Per il Partito Socialista, Sartini?
Siccome è una cosa difficile, una mezz'oretta va bene.
Sartini.
No, a parte le battute. Sicuramente solidarietà nei confronti dei sindaci, ma soprattutto, oltre che una raccomandazione, io credo che il percorso che abbiamo iniziato noi come Unione dei Comuni sia la strada giusta. Continuiamo, andiamo avanti, anzi non perdiamo tempo per lavorare ancora meglio. Ripeto, solidarietà e piena approvazione per quanto riguarda il documento. Grazie.
Grazie. Popolo della Libertà? Zito, giusto?
Sì. Anzitutto però noi vorremmo sapere quando si vota il numero dei presenti fra i consiglieri. Questo è il numero globale dei presenti, lo vogliamo sapere anche per nel momento della votazione, no, che formalmente
chiedo
importante.
Scusa,
il
sì
numero dei presenti.
Chiedo scusa,
io chiedo il numero dei presenti.
Verrà detto, ma comunque si è concordato all'inizio che si mette la posizione di
io
tutto.
Io chiedo il numero dei presenti.
Sì.
Poi intendo dire che noi non prendiamo patenti di responsabilità da nessuno, non è che ci serve la benedizione di un sindaco per essere definiti responsabili. La nostra posizione di comodo potrebbe tranquillamente essere quella di accodarci al bailam generale, invece la nostra non è affatto una posizione di comodo. Noi rimaniamo nella nostra posizione, riteniamo che prioritariamente i sindaci debbano ammettere gli errori che qui sono stati fatti, e questa è una proposta. Se ammettete questi errori che ci sono, evidenti, ho parlato di sprechi di 3 milioni di euro e mi è stato risposto che sono argomenti minimi, ecco, ammettete questo e noi possiamo anche votarlo. Attualmente il nostro voto è contrario.
Ok, contrario. Per il gruppo Futuro e Libertà per l'Italia? Ok. Va bene. Tanto non è... abbiamo stabilito... Vabbè, consigliera del Grande, ok, avanti.
Ce lo scrivessero questa cosa, perché per noi ufficialmente c'è il gruppo di libertà. Questo è il modo con cui si gestisce i rapporti politici in questo consiglio.
Avanti.
Una volta.
No, non è mai arrivata la comunicazione. Comunque gradirei che la comunicazione arrivasse dai due membri del gruppo consigliare e non certo dalla consigliera del Grande, visto che comunque fa parte di un altro gruppo. Avanti. Consigliera Amidei.
Sì, ovviamente sono favorevole, non credo che i soldi spesi dati alle associazioni siano buttati via, credo che siano soldi che a seconda di quello che fanno le associazioni potrebbero anche moltiplicarsi come quantità di lavoro, espresso 1000 euro dati a qualcuno, ok, hai ragione, sono ovviamente favorevole e basta.
Okay, grazie, c'è il consigliere Vandecca Paolo? No, è assente, Nenzione assente, Ostuni Francesca assente, consigliere Scateni?
Sarò breve, allora ovviamente sono favorevole e niente, mi dispiace che poteva essere l'occasione che opposizione e maggioranza votassero tutti insieme a favore di un principio che vale per la nostra zona, che stiamo subendo ulteriormente i dettagli del governo, delle transazioni economiche a favore dei nostri comuni, ne subiremo le conseguenze a breve. L'unica cosa che mi dispiace di questa serata è che tutti, di destra e di sinistra, si parla di come contribuire a risolvere la situazione economica andando a prelevare nei ceti ricchi, nei ceti poveri, ma nessuno si sta rendendo conto e parla di ciò che sta spendendo lo Stato o la nazione Italia per far sì che questa economia riparta. Vi ricordo una cosa sola: il 30% della spesa italiana va in pensioni, del 30% il 20% spetta al 3% dei pensionati. In poche parole ci sono pensioni, Prodi, Scalfaro, Rodini, che prendono 6-7 pensioni da 70.000 euro al mese.
Scateni, grazie.
Diritto acquisito, ma bisognerebbe parlarne e approfondirlo il discorso.
Grazie, grazie. Allora, a questo punto l'espressione, il parere politico è stato dato, direi di chiudere. Sì, il saluto finale del Presidente deve fare una comunicazione.
No, la faccio veloce, con molto orgoglio vi invito a questo spreco, è un laboratorio didattico della Valdera organizzato dall'Unione dei Comuni, dal Comune di Pontedera e dal Centro Gianni Rodari, sabato 17 al Parco Fluviale della Rotta all'inizio alle 10:30, è un'iniziativa a cui teniamo molto perché si tratta di intervenire su un tema che per noi abbiamo definito essere veramente importante, che è quello della scienza, applicato in questo caso alla scuola dell'infanzia. Ecco, questo è un'iniziativa che con orgoglio di spreco, qui in questa iniziativa per ragazzi dell'infanzia ci sono anche quei soldi che il consigliere Cenni diceva si regalano non so a chi è. Qui dentro si porta la scienza, l'educazione, un approccio formativo ai ragazzi dell'infanzia. Io penso che con questo invito, con questa iniziativa si chiuda al meglio una discussione che avevo sperato si sviluppasse in altro modo, ma siete comunque tutti invitati sabato 17 a partire dalle 10:30 la Rotta Parco Fluviale. Grazie per la disponibilità, ringrazio il direttore per averci seguito fino a tardi. Buonanotte a tutti.